Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Walter Passerini, giornalista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buona giornata a tutti. Comincio come sempre con una specie di cartolina. Napoli. Un tentativo di rapina con sparatoria, inseguimento tra rapinati e rapinatori, nuovo conflitto a fuoco che lascia a terra 10 feriti e poi il colpo di scena finale. I carabinieri che arrestano due loro colleghi, accusati di essere i banditi che hanno scatenato l'inferno lungo le strade di Ottaviano, paese dell'entroterra vesuviano, diventato famoso perché era il regno del capo della nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo. È qui che ieri, in tarda mattina, due uomini sono entrati con le pistole spianate in un supermercato, l'Etè, per farsi consegnare l'incasso. Non immaginavano che quello non era assolutamente un posto da rapinare. Non immaginavano di ricevere invece dei soldi una reazione tanto violenta quanto coraggiosa. Contro i rapinatori si sono avventati per primi due dipendenti del centro commerciale, due giovani rumeni che non si sono tirati indietro, nemmeno quando i banditi hanno cominciato a sparare. Anzi, sono stati talmente determinati da costringere quei due a scappare e non si sono fermati nemmeno allora. Saliti anche loro in macchina, hanno cominciato ad inseguirli e poco dopo si sono aggiunti alle auto in corsa anche quella del figlio del titolare, avvertito telefonicamente, e partito subito anche lui alla ricerca dei rapinatori. Due carabinieri in licenza sono i banditi della rapina nel napoletano. Ho colto, ho preso questa cartolina dal Corriere della Sera. Ma passiamo all'Avvenire, che oggi ha come titolo principale Stato Islamico, IS, la risposta giusta, tre fermati in Italia, in Tunisia presa la mente, Renzi e Hollande alla grande marcia di domenica. Due albanesi e un italiano di origine marocchina facevano reclutamento. Nel decreto antiterrorismo, computer sotto controllo. L'editoriale di Giorgio Ferrari è intitolato Ciò che ora serve, equilibrio ed efficacia nella lotta. I tre arresti compiuti dalla Digos di Brescia, leggo sempre dalla prima dell'Avvenire, in relazione a una cellula di reclutamento di miliziani pro-ISI attiva in Italia, tra cui un giovane di origine marocchina, autore di un vademecum di propaganda del califfato di 64 pagine, sono un segnale eloquente del primo effetto dell'applicazione dei nuovi poteri conferiti sia all'intelligence sia alle forze dell'ordine contenuti nel recente decreto legge antiterrorismo. Il risultato è più che visibile. L'intreccio tra indagini ambientali, intercettazioni, screening dei dati sensibili ha enormemente facilitato il lavoro degli investigatori, confermando, scrive Ferrari, che le guerre, nessuna esclusa, e quella con l'ISIS non fa eccezione, si vincono non tanto con le armi, i droni, le fanterie, quanto con l'analisi delle informazioni. Tunisi val bene Parigi, sempre dalla prima dell'Avvenire. Non c'è una ferita meno ferita nella guerra che il terrorismo jihadista ha scatenato contro la libertà e contro l'Islam aperto, uccidendo giornalisti ebrei, turisti italiani indicati come crociati. Così abbiamo scritto a gennaio e in questo marzo, titolando in prima pagina sugli attacchi dell'ISIS al cuore della Francia e della Tunisia. E così intendono Matteo Renzi e François Hollande, primi due leader europei ad annunciare la propria partecipazione alla grande manifestazione di domenica nella capitale del paese nordafricano. Un gesto giusto che è bene che anche il premier italiano abbia fatto con tempestività. Tunisi, val bene Parigi. Poi voci dalla scatola nera, il mistero resta fitto, la tragedia aerea. È cominciato l'esame di uno dei registratori di volo dell'Airbus 320 del German Wings, schiantatosi martedì sulle Alpi francesi con 150 persone a bordo. Vedremo come il giallo continua. E poi c'è un interessante pezzo di Mimmo Muolo sui neologismi. Ecco la lingua creativa di Francesco, così si avvicina alla gente, mafiarsi, giocattolizzare, inequità, insomma, Papa Francesco, fondatore di un nuovo linguaggio. Vi leggo alcuni neologismi: primereare, anticipare, balconeare, stare al balcone della vita, misericordiando, dal latino, mafiarsi, assumere la mentalità dei boss. E l'altro neologismo a questo punto è il bergoglismo, ovviamente non solo nei linguaggi. Bene, dall'Avvenire passiamo al secolo XIX, che ha il titolo principale sul disastro sulle Alpi francesi, Airbus, l'ipotesi del guasto. Quindi, come vedete, il secolo XIX sceglie una interpretazione molto precisa. Mistero sulle Alpi francesi, volo senza apparenti problemi fino all'impatto. Il cordoglio, i leader abbracciati nel dolore. E i leader sono tre: cancelliere Angela Merkel, il premier spagnolo Mariano Rajoy e il presidente francese François Hollande, che sono arrivati a Saint-les-Alpes, teatro della tragedia. Simboleggiano questi tre personaggi ovviamente l'Europa. ISIS, cellula italiana smantellata, tre arresti per arruolamento, dal secolo XIX in prima pagina. Ma ancora ISIS sul giornale, ma con un altro taglio. L'ISIS è già qua, titola il giornale. Italiagole in casa, alto rischio attentati, retata di estremisti insospettabili in tutta Italia, vivono tra noi alla faccia dei buonisti. Airbus, tragedia ancora inspiegabile con l'ombra del dirottatore. Quindi non tanto un guasto quanto un dirottatore, questa almeno è l'interpretazione del giornale, che mette però in grandissima evidenza la serie TV 1992. Voi sapete che il giornale appartiene alla famiglia Berlusconi e quindi le vicende televisive di Mediaset diventano interessanti per il giornale. Sky usa la fiction per riscrivere la storia di Mediaset, lo scrive Paolo Liguori. 1992 io c'ero e non dormivo, e le cose non sono andate affatto come le racconta la fiction di Sky. È fiction, direte, mica storia da prendere alla lettera, ma sbagliate. La memoria è materia che può essere manipolata, cambiata, ricostruita. Ed è questa la pretesa di Sky, il grottesco tentativo di riscrivere la storia italiana e quella del concorrente Mediaset, modificandola fin dalle origini. E questo è il filo conduttore di un'operazione costosa, propagandata da settimane in ogni angolo dell'impero a pagamento. Questa è l'interpretazione del giornale, che dice anche: Forza Italia e Lega, l'accordo è vicino. E poi tira le orecchie a Renzi attraverso il papà, citando un'inchiesta di Panorama: Jobs Act ad personam, l'operaio vince la causa, ma papà Renzi non paga. La vicenda finita su Panorama e riguarda Arturo, società di Tiziano Renzi, padre di Matteo Renzi. Un operaio nigeriano fa causa per risarcimento di 90.000 euro, la vince, ma il padre del premier non paga. Questo è il giornale, e dal giornale passiamo a Libero, che ha anch'esso, quindi i titoli sono principali, sono relativamente monocordi sull'ISIS, sulla cellula sgominata a Brescia, come dice anche Libero: cittadinanza italiana al tagliagole dell'ISIS, marocchino col nostro passaporto arruolava combattenti per la guerra islamica e progettava attentati all'Expo. E la DDA di Palermo conferma: c'è il califfato dietro gli sbarchi in Sicilia, ma noi straparliamo di integrazione. Beh, è un'interpretazione assolutamente, non lo so, insomma, discutibile perlomeno. L'incubo, piloti avvelenati, ecco un'altra interpretazione invece sul disastro aereo, ancora nessuna certezza per lo schianto dell'Airbus, dice Libero, però, scusate, avvalora una delle tesi che sin da ieri stavano emergendo: l'incubo, piloti avvelenati, il litio di un cellulare esploso o un'esalazione in cabina, le ipotesi per spiegare quel silenzio. Vedremo poi come ci saranno altre interpretazioni, ma ci arriveremo strada facendo. Corriere della Sera, che ha come titolo principale Italicum, l'affondo di Renzi, il Premier accelera sulla legge elettorale, è come gli 80 euro, i suoi, chi vota contro è fuori. Il governo anticipa i tempi del piano triennale su economia e conti pubblici, quindi c'è una mescolanza che parte dall'Italicum per arrivare poi al documento di economia e finanza che per il prossimo triennio che va concluso entro il 10 di aprile. Il piano per arginare le pubblicazioni delle intercettazioni è un richiamo sempre sulla prima del Corriere di Francesco Verderami. Ma, trovata la scatola nera, l'aereo è precipitato senza tentare risalite, è l'altro titolo che accompagna una fotografia dei tre leader spagnolo, leader francese e la leader tedesca, sempre sulla prima del Corriere, che ci ricorda anche stretta antiterrorismo, il caso dei controlli sui computer, intercettazioni preventive delle comunicazioni via web con programmi per acquisire da remoto le comunicazioni sui social e carcere dai 5 agli 8 anni per i foreign fighters. Sono alcune delle misure del decreto antiterrorismo in fase di conversione alla Camera. Pasticcio sui 250 emendamenti. Il governo chiede di limitarli per evitare la fiducia. L'editoriale del Corriere della Sera è a firma di Ernesto Galli della Loggia, il PD e Roma, una città elettica perduta. La catastrofe del PD romano non nasce né oggi né ieri, essenzialmente è l'esito della catastrofe di un'intera città. Se si vuole cominciare a capire, basta passeggiare una mattina per una delle sue tante strade commerciali, dove si addensano negozi e bancarelle di ambulanti, e osservare in mezzo alla confusione di quel mercatino all'aperto, dei clienti davanti alle vetrine, l'incedere lento, annoiato, superbo del vigile e della vigilessa di turno. Furgoni e automobili stazionano regolarmente in sosta vietata, in doppia fila, ma per tutto questo i due non hanno occhi. Per lo più non se ne curano. Loro entrano nel bar, nei negozi, ai cui affari certo non nuoce che si possa arrivare in macchina fino al loro uscio. Parlottano amichevolmente, cegliano, scambiano battute con i proprietari, escono. Talvolta con qualcosa sotto il braccio. Passano alla bancarella dell'ambulante, quasi sempre extracomunitario. Adesso sui loro volti si disegna un certo cipiglio, il gesto si carica di autorità, nelle poche parole il tu è d'obbligo. Il vigile e la vigilessa palpano la merce, i golfini, le borse, gli stracci. Capita anche che tirino fuori qualcosa con dei moduli, che impugnino una penna, ma prima di scrivere ci sono sempre lunghi parlottii, conciliabili. Alla fine, quasi mai, il modulo viene riempito, il giro può proseguire. Questa, vista dal basso, è Roma, la capitale d'Italia, dove il corpo dei vigili urbani, insieme ai funzionari degli uffici comunali, che di essi più si servono, sono da sempre oggetto di inchieste e di denunce di ogni tipo. Insomma, un attacco di Galli della Loggia sulla crisi della capitale d'Italia. E volevo però dall'interno estrarre, sempre dal Corriere della Sera, un commento di Guido Olimpio, che è una persona che si occupa di terrorismo da tanti anni, i disastri e la tentazione del complottismo. Ormai ogni sciagura aerea è sommersa dagli investigatori da tavolino. Armati di smartphone o di computer elaborano teorie, forniscono tesi, trovano la soluzione con i rottami ancora da individuare. Insieme ad analisi tecniche, spesso competenti, arrivano le dietrologie. C'è chi scruta la lista dei passeggeri, chi sceglie quello che più si adatta a costruire lo scenario intrigante. Il musulmano, l'ebreo, l'israeliano, l'americano, diventano i protagonisti del film con una trama sempre criminale. Sia chiaro, continua Olimpio, l'azione dolosa non può mai essere esclusa, ma prima di considerarla come causa primaria servono riscontri. Le voci diventano fatti, le supposizioni si tramutano in verità, le interpretazioni sfruttano l'inevitabile confusione del post-incidente. È chiaro che ognuno di noi, giornalisti, cittadini, ha il pieno diritto di indagare usando i nuovi mezzi a disposizione. Il desiderio di verità però non deve trasformarsi in fantasia o, peggio ancora, nella costruzione del complotto. I dati vanno letti con prudenza. Le versioni ufficiali sono correggibili in quanto rilasciate quando c'è un'enorme pressione sulle autorità. Allora le registriamo, pronti a usarle se riteniamo che qualcuno stia mentendo, ma sempre avendo le prove per dirlo. Questo Guido Olimpio dal Corriere della Sera, che riporta all'interno una bellissima pagina, un fotoreportage, pagina 19, il fotoreportage Immagini da altri mondi, il titolo è 100 scarpe. Gli scatti a terra raccontano le storie dei cooperanti italiani. Carcerieri aguzzini di ogni dove, leggo dal Corriere, tolgono le scarpe ai prigionieri per non farli fuggire. Nei luoghi di guerra chi teme di saltare su qualche ordigno spesso nasconde un biglietto con i propri dati anagrafici tra i piedi, tra piedi e suola, perché è dimostrato che le estremità inferiori e le calzature sopravvivono alle esplosioni. Le scarpe portano i segni del nostro cammino. E poi ancora, insomma, regalate, conservate, sfasciate. Le scarpe sono il simbolo dell'ultima campagna di Medici Senza Frontiere, presentata oggi alle 11 presso il Teatro Centrale di Roma e sul sito www.milionidipassi.it. È dedicata alle persone che a questo mondo sono in fuga e che hanno bisogno di tutto per sopravvivere: cibo, medicine, vestiti, affetto. Persone che scappano, persone che aspettano i fuggiaschi lungo il cammino per un aiuto. Sul sito di Medici Senza Frontiere ci sono le storie e le calzature di molti cooperanti. Il Corriere ne propone alcune in anteprima. Il senso di tutto questo sta forse nell'indovinello di Matilde, in basso a sinistra. Siamo un po' tutti sulla stessa barca, nella stessa scarpa. E il quiz di Matilde è una foto con quattro paia di scarpe e di ciabatte, e Matilde dice: indovinate quali sono le mie. Bella questo reportage del Corriere. Dal Corriere passiamo al tambureggiante Fatto Quotidiano. Ci frugano nelle email con la scusa dell'ISIS. Questo è il titolo principale, con il ministro dell'Interno Alfano, seguito da un'ombra che è in realtà Jihadi John. Vi ricordate il tagliagole? Il decreto antiterrorismo, scrive il Fatto Quotidiano di Alfano, giunto alla Camera, consente all'intelligence e alle forze dell'ordine di introdursi in telefonini, tablet, computer, senza alcun controllo e per qualunque reato. I PM, da Roberti a Pignatone, norme mal scritte, e la Procura Nazionale è disarmata. E c'è sempre adesso il Fatto Quotidiano un richiamo sul generale Rapetto: hanno proclamato la legge marziale senza avvertirci. Per la verità, Rapetto è un ex generale della Guardia Finanza. Ecco come giustamente corregge il Fatto Quotidiano alla pagina 3: l'ex generale della Guardia di Finanza, Umberto Rapetto, hanno istituito la legge marziale. Rapetto è uno dei personaggi che più sa di criminalità, diciamo, internetian tecnologica e di intercettazioni. La Procura di Firenze, i conti IOR di Monsignor Gioia, l'inchiesta incalza, bussa in Vaticano. L'ex manager delle infrastrutture, arrestato per lo scandalo Grandi Opere, non convince i magistrati sui favori al prelato. Perquisita l'abitazione del religioso e sequestrate copie dei suoi movimenti bancari. Dal Fatto Quotidiano leggo una notizia sull'Unità. Il PD riapre l'Unità lasciando i giornalisti con le case pignorate. Di che cosa si tratta? La vecchia società non ha pagato le condanne per diffamazione, sono centinaia di migliaia di euro che sarebbero sulle spalle, come dice Fatto Quotidiano, dei giornalisti lasciati un po' soli nella loro solitudine. Tangenti, un'altra pagina interessantissima del Fatto Quotidiano. E tu come nascondi le tangenti? Libri, prosecco, reggiseno o cesso. C'è la mazzetta sporca, e non solo in senso figurato, ed è quella che finisce in un water. La mazzetta colta che viene nascosta tra i libri, come l'ultima attribuita a Ercole Incalza, quella alcolica occultata in cassette di prosecco, e per finire quella erotica. Sì, avete capito bene, la mazzetta sexy custodita dentro accoglienti slip e voluminosi reggiseni. Insomma, poi dice, chiude il fatto questo articolo, beh, si tratta in questi casi di piccole tangenti che possono stare in piccoli luoghi. Le grandi tangenti, quelle serie che finanziano il sistema, conclude il Fatto Quotidiano, viaggiano su canali sofisticati, società occultate all'estero, finanziarie anonime, investimenti nei paradisi fiscali. I PUF sono un pallido ricordo. Le spie come, no, spie come noi, e quindi risuona all'unisono con il Fatto Quotidiano il Manifesto, che dice: Renzi più furbo di James Bond. L'Italia è il primo paese europeo a legalizzare Trojan, i programmi di spionaggio indiscriminati su qualsiasi computer e telefonino, senza limiti di tempo o ipotesi di reato. E così anche la privacy è rottamata. Volevo leggere una notizia da Tunisi, sempre dalla prima del Manifesto. La Tunisi ferita diventa una capitale altermondiale, World Social Forum, nessuna defezione e tanti incontri per la kermesse della società civile mondiale che si è aperta ieri all'università della capitale tunisina, città invasa da 60.000 persone solidali con i tunisini sotto attacco. Polemiche sulla riapertura del Bardo, solo Bardo, se volete, o la francese, solo per un'elite, un segno di scarso rispetto per i volontari che hanno lavorato giorno e notte per riaccogliere il pubblico. Ma forse per il Manifesto stesso la notizia principale è il fondo di Norma Rangeri, il cui titolo è Il Manifesto all'asta. Care lettrici, cari lettori, scrive la Rangeri sulla prima del Manifesto, il momento storico per la cooperativa è finalmente arrivato. Sfogliando il giornale di oggi troverete l'annuncio del bando di vendita della nostra testata. I liquidatori, nominati dal Ministero per lo Sviluppo Economico, hanno finalmente reso pubbliche le modalità e la somma richiesta per acquistare il Manifesto. La pubblicazione del bando è il passaggio fondamentale per completare, speriamo positivamente, l'ultima parte di un cammino iniziato ormai 3 anni fa con la chiusura della vecchia cooperativa e la nascita della nostra nuova impresa. Una liquidazione e poi l'asta di un bene possono essere momenti poco importanti. Nel caso nostro è l'esatto contrario, scrive Norma Rangeri, perché rappresentano la vendita di una storia, del tempo e del cuore messo in campo da generazioni di donne e uomini in difesa di un bene comune, di un patrimonio di esperienze individuali dentro un patrimonio collettivo. Perciò dire che l'asta è un momento delicato, entusiasmante, difficile e forse persino riduttivo. Continua la Rangeri, autonomia e indipendenza si pagano e noi stiamo pagando, pagando salato, 26.000 euro al mese, 1.000 euro ogni giorno che usciamo, per l'affitto della testata, così da 2 anni. Fate i calcoli di quanto abbiamo dato e ancora daremo ai liquidatori, oltre la metà del bando d'asta, che girando poi alla fine della pagina abbiamo accettato queste condizioni proibitive, scrive la Rangeri, per avere in cambio un contratto decennale sottoscritto all'inizio di questa avventura. Non avevamo altra possibilità di scelta. Sappiamo che si tratta di un affitto iperbolico, senza riscontro di mercato, come iperbolica e fuori da ogni reale rapporto di valore la cifra di 1.757.000 euro come prezzo di vendita del bando d'asta. Questo è il Manifesto per un'unità che dovrebbe riaprire, un manifesto che dovrebbe in qualche modo sopravvivere, ma è all'asta, per cui potrebbero arrivare altri, diciamo, azionisti. Passiamo alla Repubblica con il titolo principale: intercettazioni, la stretta del governo verso i limiti alla pubblicazione, blitz di Renzi sull'Italicum, subito il voto alla Camera. Ma qui c'è un'altra interpretazione ancora sulla vicenda della tragedia aerea dell'altro giorno. Un pilota, leggo dalla prima di Repubblica, chiuso fuori dalla cabina. Airbus, l'ipotesi shock del suicidio. Uno dei piloti lasciato fuori dalla cabina che tenta di sfondare la porta. E quanto emerge dalla scatola nera dell'Airbus, che, giro alla pagina 2, continua e prosegue così. Il destino del volo 419525 si è deciso in soli 67 secondi. Siete in quota, dicono martedì mattina i controllori di volo di Aix-en-Provence. ai piloti dell'A320 di Germanwings. Il comandante conferma l'altitudine, 11.400 metri. Proseguiamo la rotta, aggiunge. È l'ultima comunicazione a terra. Sono le 10.30. Passa poco più di un minuto e alle 10.31 i radar registrano un'improvvisa perdita di altitudine dell'aereo. Secondo il New York Times, in uno dei passaggi audio già in possesso degli investigatori si sentirebbe uno dei due piloti che tenta di entrare nella cabina di pilotaggio. La porta è chiusa, bussa una, due, tre volte, nessuna risposta. A un certo punto si sente che cerca quasi di buttare giù la porta, ha raccontato una fonte dell'inchiesta in corso al giornale americano. Per ben tre volte i controllori di volo cercano di mettersi in contatto con la cabina di pilotaggio, vogliono capire cosa sta succedendo. Alle 10.35 i tentativi di contattare l'aereo, la frequenza designata per le emergenze, rimangono senza risposta. Alle 10.36 i controllori dichiarano l'emergenza secondo le normative internazionali. Negli 8 minuti di silenzio radio che seguono la conversazione con Aix-en-Provence, l'aereo passa da 11.400 a 1.890 metri. Una discesa regolare e non brutale che conduce. Che cos'è dunque successo in questi maledetti 67 secondi? Quale evento straordinario si è prodotto tra la trasmissione di un messaggio di routine a terra e quel cambio improvviso delle coordinate di volo? Questo è la agghiacciante ipotesi fatta da New York Times, ripresa da Repubblica, che ha all'interno poi una pagina su intercettazioni e corruzione. Anticorruzione al voto il 1 aprile, sembra uno scherzo, scusate il commento. Il disegno di legge Grasso in aula mercoledì, sono più di due anni ormai che sta cercando di essere votato. L'OCSE, fenomeno percepito in Italia più che altrove. Che cosa dice l'OCSE? Il disegno di legge Grasso arriva finalmente al voto la prossima settimana, proprio nel giorno in cui l'OCSE rende noto che l'Italia col 90% è al vertice delle classifiche in Europa per corruzione percepita. Le proteste dei sindaci, ma non per il movimento arancione dei sindaci, ma per i meteorologi. Protesta dei sindaci, troppe allerte meteo, noi danneggiati dalla protezione civile. L'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, a Gabrielli, capo della Protezione Civile, bollettini allarmistici in contrasto tra di loro. La replica, quella della previsione, è una scienza esatta. I dati che giungono ai comuni, il presidente del Consiglio dell'Associazione ANCI, Enzo Bianco, a parlare, i dati che giungono ai comuni sono spesso contrastanti. Abbiamo la sensazione che vengano emanati dagli uffici preposti con l'intento di evitare problemi con la giustizia per omessa segnalazione. Giù al mare in Versilia il problema è lo stesso. Con questa crisi nera ci manca solo il meteo quiz, dicono i commercianti alla vigilia di Pasqua. Basta con le allerte continue, i TG ansiogeni. Confcommercio, ancora una volta la Versilia, è stata penalizzata da previsioni del tempo che hanno fatto acqua. Dalla meteorologia inaffidabile alla memoria, anch'essa non sempre affidabile, leggo sempre da Repubblica, quei ricordi diversi che fanno litigare maschi e femmine. Una ricerca americana mostra le differenze e spiega che per evitare discussioni nella vita di coppia è necessario praticare una memoria collaborativa. Non ho il tempo di leggere, però leggerei invece una notizia che abbiamo colto ieri anche grazie a una telefonata. Lo sciopero di Pasqua agli Uffizi è illegittimo. Lo stop del garante. L'autorità boccia lo stop del personale al polo museale di Firenze, ma i sindacati minacciano guerre legali. Lo sciopero di Pasqua agli Uffizi non ci sarà. L'autorità di garanzia per gli scioperi ha dichiarato illegittimo lo stop del personale della società Opera Laboratori Fiorentini in forze al Polo Museale di Firenze, che comprende gli Uffizi e la Galleria dell'Accademia, annunciato da Filcams CGL e Wiltux Will per il 4 e il 5 aprile. Il commento del sindaco: ieri Nardella aveva chiesto al MIBACT cioè il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, di prendere in considerazione tutte le condizioni per garantire comunque l'apertura degli Uffizi in quel di Pasqua. Bene, dagli Uffizi al risparmio, passando al Sole 24 Ore, risparmio meno del 10% a sostegno delle imprese, titolo principale del quotidiano di Confindustria. I fondi pensione investono appena il 2,5% in azioni e obbligazioni di aziende nazionali. Dai fondi italiani solo 14 miliardi in piazza affari. Il caso assicurazione. Insomma, che cosa vuol dire? Che il risparmio non va verso l'economia reale, ma in qualche modo da questi titoli non va nemmeno verso l'investimento. Ottimista Confindustria, il suo centro studi in particolare, così come occhieggia da un titolo del Sole 24 Ore oggi in prima pagina, si consolida la ripresa. A febbraio corre l'export negli Stati Uniti, più quasi 50%, giù la Russia, meno 28%, la stima per il primo trimestre, il PIL, a più 0,2%, ma per rafforzare il trend bisogna accelerare